1998, 8 gennaio 1998.
Dopo la guerra in Libia.
E che classe è questo?
Era del 94-90, sì. Ora anche vero. Ora sì. 60-17.
No, perché mio papà, per esempio, era dell'86.
No, mio padre era giovane, è venuto volontario. E ora restano lì da parecchio.
Sì, ma praticamente l'hanno preso.
Da... Ah, da lì però.
Esatto. Ma vicino chi da te?
Se no lui ha girato la Francia, questa chiave a spia del gente per quella là, ma la Sardegna. E se no faceva fegna. E te la prolunga?
Da vivo?
Sì,
no, ma da vivo.
Non ci sta bene d'estate.
Ma sì?
E d'inverno. Non ci mette armato.
E che cosa che lui cosa deve
questa è la... Non ne puoi no, tutte le volte fare questo.
A me ha servito. Ah. E allora
fermati un attimo. Dei mezzi di produzione posso cominciare per primo?
Sì,
se ne hai voglia.
No.
Ecco. Allora io parto con. Io ho due o tre cosette. Ecco, e lui ha cose più filosofiche. Ma io.
Siamo filosofia, però è troppo difficile.
Io. Una
cosa ti serve prima, per una ricerca?
Ma sai che sto facendo questo lavoro, la storia del comando della sesta zona, avevo già lavorato parecchio nell'87, poi ho piantato lì, l'ho ripreso. E
adesso c'hai un altro spunto, c'hai anche Santo.
Sì, vabbè, ma sai quelle cose lì. Ho parlato parecchio con Croce, forse te l'ha detto.
Lui ma l'aveva detto.
Ecco, insomma, Croce è stato anche molto disponibile, ci siamo visti a Cicagna, poi veramente una cara persona. E io una prima piccolissima cosa è un ricordo che mi avevi dato quando eravamo seduti al ristorante vicino, che mi sembrava un fatto importante. Scena, direi fine del 43, teatro della gioventù, siete convocati.
Sì, quando...
Ecco, hai capito. Io vorrei che tu mi aiutassi, mi hai raccontato quella cosa. Ti direi così, anche per sommi capi, se tu me la ridipingi come una fotografia.
Te la dico.
Ecco, basta.
Eravamo già in periodo di crisi, no? Evidentemente. Ma al momento io ero uno di quelli che frequentavo il sabato premilitare, no? Dovevo frequentare premilitare.
Ottobre, novembre...
No, e forse eravamo nell'estate del 42,
dopo l'8 settembre?
No, prima c'era ancora il fascismo, fascismo.
Va bene.
Allora, io del 42 sono andato a lavorare a Napoli, dopo sono venuto di luglio e forse eravamo nella prima primavera del 43. Primavera inoltrata del 43. Allora tutte le domeniche, tutti i sabati dovevamo andare a fare premilitare. Io lo facevo in quel di Struppa, a Prato. Istruzione, avanti e indietro. Un sabato, tutti là radunati, si prende il tram, si va a Viaggio della Ria, alla casa del Balilla. Là arriviamo. Praticamente c'erano tutti i circoli rionali di Genova, no? Sul parco c'è un teatro dentro a questa casa, in via Cesarea, c'era un teatro. C'è un tizio, circondato da alcuni, in divisa, che ci fa un discorso patriottico, eccetera, eccetera. Ci cita gli eroi. Di Berengobi, la resistenza a Giarabubu, eccetera, no? In ultimo ci viene detto se vogliamo arruolarsi nella milizia, no? Nei giovani fascisti nella milizia. E naturalmente un silenzio di tomba. Allora cosa hanno detto? Prendiamo ha detto il genovese, prendiamo i ciutanardi.
Noi eravamo teatro pieno?
Sì. Eravamo tutti in gruppi rionali di Genova, quindi...
Io lo conosco quel teatro, pieno.
Ma per forza, partivi da Voltri, andavi a Nervi, partivi da Ponte Decimo,
dove ci chiaro. Sono le case littore, ci avevano radunato tutti, perché poi ai 18 dovevi, era obbligatorio andare a fare il premilitare, se no avevi dalle noie, se pensi, detto per inciso, che io facevo 11 ore al giorno ai cantieri del Tirreno, al sabato mi lasciavano mezza festa e mi facevano lavorare la domenica, mi facevano fare mezza festa, perché dovevo andare a premilitare. Poi dovevo, se non andavo a fare il premilitare, dovevo portare o la giustificazione dello stabilimento perché non ero andato quel sabato, o viceversa, e la casa rionale mi lasciava una giustificazione allo stabilimento. Quindi eravamo, vabbè, e hanno detto probabilmente quello là sui Cittanardi, eravamo, dico, di Prato, l'ultima cosa. Allora comincia il gruppo rionale, non mi ricordo più cos'era, vabbè, lo lascio, però alzatevi, sì. Chi vuole andare, chi si vuole arruolare nei giovani fascisti, noi ci siamo un po' titubanti, di la verità, ci siamo un po' guardati, poi uno ha cominciato ad avere coraggio, è uscito, per fatta la corsa siamo usciti tutti, naturalmente poi ci siamo fermati lì nella retrovia a vedere. E quindi sono andati a giro. A un certo punto quelli che si arruolavano dovevano star seduti, e per fatta la conta mi sembra che seduti ce ne fossero rimasti tre, tra cui uno non aveva capito, che poi è uscito. Figurati, là da quel palco, traditori, ci hanno detto un sacco, una sporta, però è finita lì. Poi dopo
alcuni... una rappresentazione notevole, perché sei d'accordo?
Poi dopo alcuni mesi, e questo deve essere venuto un mese prima del 25 luglio, sono stato convocato, ma io credo che poi fosse una convocazione che avessero fatto qua tutti, no? Sempre lì, alla casa del Valilla, dove c'era... in un ufficio, c'era dentro, c'erano due tizi, uno già anziano e uno più, un po' più giovane. E mi rinnovano l'offerta di arruolarmi nella difesa contraerea, facendomi anche balenare la faccenda che non sarei partito per il militare. Mi arruolavo lì, difendevo la città, eccetera. E so che ci avevo fatto un discorso che delle volte dico, ma non è capito, non mi ha mai detto qualche patto, perché quello in piedi era proprio un fanatico, quell'altro invece era un po' più intelligente. Prima ho cominciato a prenderla alla larga, no, perché io sono marina, preferisco a fare il marinaio, tra poco mi dovrebbe prenderla alla larga. Allora quello in piedi, dico, un fanatico, sì, ma di fede fascista, mi ricordo più o meno le parole, di fede fascista, si arruolano dalla milizia, tutti i veri fascisti. So che io ci ho detto, ma scusi, guardate che non tutti nella milizia sono dei veri fascisti, ma quello, gli antifascisti puzzano, si sentono quando sono antifascisti, e mi è scappato da dirci, infatti mi voleva dare un cefone. Gli è scappato e dice, ma guardi che io non l'ho mai sentito puzzare. Ma solo che quell'altro ha detto, stai calmo. Mi ha fatto accomodare, mi ha
comandato. In un certo senso ti può dire che sia andata anche bene.
Mi è andata bene, perché mi è andata bene, no? Nell'incoscienza, insomma, certa cosa. Perché se era per quel vecchio, il vecchio probabilmente era un vecchio squadrista, certo. Mentre quello più giovane... era, almeno dal punto di vista intelligenza, eravamo un po' più colto, un po' più... E questa è la finale.
Tu sei del 26.
No, del 25.
25.
Infatti il giorno 25 luglio, il 25 luglio ero al comando marina a passare la visita per partire. Infatti io la cabina arrestata Mussolini, io l'ho saputo alla capitaneria di porto. Ho visto che i marinai arrivavano, mettevano pallottole, il caricatore nel moschetto lì, quelli della...
Cos'era? Pomeriggio, sera?
A mattina, un momento, ecco, qui bisogna distinguere. Io ero al giorno 26 per l'esattezza, perché la notizia, qui si parla sempre del 25, ma la notizia alla popolazione si è sparsa al 26, che aveva la radio, ma sai, la radio era di pochi, se no la notizia si è sparsa il giorno, al mattino del 26. Io al mattino del 26, con mio un mucchio di altri, eravamo lì che ci passavano la vista quando abbiamo visto i marinai che mettevano i caricatori nei moschetti. Si è sparsa la voce, infatti non ci hanno nemmeno passato la vista, ci hanno spediti da casa, però c'era un via vai alla capitaneria, eccetera, era la caduta di Mussolini.
Senti, Denis, io ti chiedo due o tre cose ancora. Dimmi. Una è una cosa che potresti, secondo me, parlare delle ore, ma invece ti chiedo di farmi un flash, un flash. Io vorrei capire un po' quelli che potevano essere lo stato d'animo nella fase, diciamo, della fine della guerra di liberazione, diciamo a marzo-aprile 45, ma più che, diciamo, la situazione collettiva, il tuo distaccamento, ti chiederei di, se riesci, a ripensare un po' proprio a qualche tua situazione personale. Uno può sperare di tornare a casa per finirla, per fare il poliziotto, per trovare la ragazza, per avere una bella divisa rossa. Ecco, il tuo stato d'animo mi interesserebbe proprio.
Ma il mio stato d'animo è quello che avevo, alcuni che eravamo insieme, era normale, cioè non si prevedeva che non durasse più molto, no? Perché indubbiamente gli americani avanzavano. Però era un'accettazione di continuare la lotta, avevamo superato la fase più cruciale, quella dell'inverno, no? Quindi andavamo in primavera ed era una cosa normale, cioè ognuno continuavamo a fare quello che dovevamo fare. Io ero con altri 4 o 5, eravamo a Montoggio, e facevamo i nostri avvistamenti, servizio informazioni, una cosa normale, no? Infatti, poi vabbè, per dissidi interni eravamo passati tutti con la Severino. La Severino era poco su, dietro Montoggio, anche lei andava e veniva nella zona.
Divisa in piccoli gruppi, no?
La Severino sì, era diversa. E lì aveva Frassinello, che è sopra Montoggio, una persona, aveva. Si raggruppava, perché nella zona dove era, sopra Prato, cosa, era troppo densamente popolata, non c'era, dovevano sempre muoversi, no? Allora veniva una cosa normale. E quasi quasi ti dico una cosa, il 23 di aprile ci ha preso di sorpresa. Io ero di guardia proprio a Frassinello, alle 4 di... avevamo sentito la sera il rimbombo, in distanza, no? Perché poi qui, anche qui si parla di 25 aprile, però a Genova è cominciata la mattina del 23, infatti io la notte del 23 alle 5 era dei mesi che non facevo la guardia, ero proprio di guardia quando sono arrivata le staffette da Genova,
la notte tra il 23 e il 24,
sì. Probabilmente le prime ore del 24, e sono arrivate le staffette di da Genova, che una era Nicola, me lo ricordo, che abitava a Bolzanetto, che è morto, a dire: le SAP sono insorte a Genova, bisogna correre giù. Allora, prima cosa, distribuzione delle divise, perché avevamo le divise più vecchie, però accantonate c'erano le divise nuove, no? Allora, tira fuori dai nascondigli le divise khaki nuove, no? Tutti eleganti. Poi siamo scesi giù, siamo saliti in Creto, da Creto, tra parentesi, lì ho avuto il primo shock.
Scusa, un attimo, con lo shock in canna. Questi, siete scesi, siete sempre questo gruppetto di 4-5?
No. Eravamo poi passati con la Severina, cioè, un mese eravamo
scesi. Sì, ma dicevo, era quando ci siamo scesi giù, eravate quanti? 10, 20, 30?
No, eravamo una quarantina. Siamo scesi giù, siamo prima saliti.
E siete andati in Creto.
In Creto, tra parentesi, ho trovato un paracadutista americano, inglese che fosse, che la prima cosa che ci ha detto, ci ha fatto vedere. Ci ha tirato la maglia,
era fuggito dalla casa dello studente e aveva fatto vedere tutti i segni delle cicatrici delle sigarette bruciate sulla pelle, e ci aveva raccomandato che se prendavamo SS e brigate nere di fucilarli, perché ci aveva fatto, aveva, era Toma Piava, guarda qua. Poi di lì siamo scesi a Molassana, abbiamo contribuito alla resa del presidio, e anche lì io mi ricordo sempre che io ero l'ultimo dalla colonna. Quando sono arrivato dalle case popolari denominata Arizona, due ragazzi mi hanno preso, mi hanno portato in una casa, perché c'era un sappista ferito che diceva al polmone, che diceva prima di morire voglio vedere un partigiano. Poi tra parentesi mi hanno detto che invece è sopravvissuto. E di lì siamo fermati con la sera lì, a Molassana, al mattino, siamo andati giù.
Quindi la sera del 24 eravate a Molassana?
Sì, la sera del 24 eravamo a Molassana. E lì cappeggiava Gina. Il comandante era Gina. E siamo andati giù, ci siamo alloggiati. Subito ci siamo fermati in via Cesarea. Poi ci hanno distribuito tra Corso Torino e via Casareggi. Sai che c'è quell'ultimo gruppo di case, sì. Cioè tra Corso Torino e l'altra cosa.
Via Casareggi. Casareggi.
No, tra Viale Brigate Partigiane e via e Corso Torino, che ci sono quelle case nuove che c'è di fronte all'ACI.
Sì.
Lì c'era il presidio. Il grosso del presidio tedesco. E siamo stati lì un giorno o due, intanto a gruppi ci spostavamo. Io per esempio mi hanno mandato dall'abbazia di San Giuliano, che c'era ai piedi dell'abbazia di San Giuliano, si vede ancora, c'è sotto il muraglione c'è una specie di portone, e lì c'era una batteria tedesca. Che sparava. Infatti abbiamo aperto il fuoco, uno di noi aveva aveva dei traccianti, così non li vedo, cannonate che fulminavano. E di lì, poi, in seguito alla resa, abbiamo preso tutti questi tedeschi, li abbiamo portati all'albergo dei poveri, col patto che li lasciavamo tutto fuori che quello che era dei militari. Militari si intendeva pistole, bussole, quella roba lì. Infatti erano cariche. E solo che poi a metà perquisizione siamo accorti che le bussole, i binocoli, eccetera, li mettevano sui piedi e li schiacciavano. E allora abbiamo fatto la rappresaglia. E abbiamo sequestrato saponette e sigarette. Con metà tedesca ne abbiamo caricato un autocarro. Avevano. Io ho perquisito della gente che aveva tanti biglietti da mina in tasca. Io l'abbiamo
aperto qualcosa.
Diciamo un indice, non ha aperto tutto, signore.
Non va bene il caffè.
No, dopo, se mai dopo, ora siamo. Vabbè.
Ciao, bella.
Dove è il tuo nonno?
Ciao, Polpettina.
Alla
allora, siamo. L'abbiamo lasciato lì, ci abbiamo lasciato tutto. Avevano tanta di quella roba, e dico biglietti da mina, io l'ho perquisito uno che aveva. Con i pantaloni, per quando ti sta la giacca, no? Poi in tasca avevo biglietti da vile, a pacchi. E poi l'abbiamo consegnato agli americani, l'ho visto uscire dal campo del football, erano ben puliti, non avevamo anche ciusaini, però i pacchi l'abbiamo riscattati. Siamo soltanto tenuto sigarette a metà, la prima metà.
Scusa, chi è che sovrintendeva a questi movimenti in quella fase? Voi dipendevate da Gino, sì. Ma dipendevate da un comando in città, che tu sappia, eravate coordinati o si andava un po' così?
Si andava un po' così, ecco. Non era un vero mancavano i mezzi di collegamento, era soltanto dato dalle staffette.
Certo.
Allora, le staffette venivano da Genova, c'era Spartaco, c'era Nicola, gente che gente magari più anziana, eccetera, però non è che ci fosse dei collegamenti, i telefoni.
Ma dico, quando eravate già giù, quando eravate in città, i vostri movimenti in città, secondo te erano coordinati?
Ma guarda, io credo di no. Io credo di no. Credo di no, perché poi alla luce di tutto quello che ho letto, ho fatto,
Sì, c'era un comando zona, cadavano, però le brigate non erano coordinate, perché per esempio la Iori, la Cicchiera è rimasta sui forti del
No, no, Lega. Ma dico voi sì, rispetto sì, alla città, proprio rispetto al comando piazza, questa gente...
Ma qualche cosa, io non è che certo, fosse negli alti gradi, qualche, indubbiamente Gino è stato affiancato da qualche d'uno per certe posizioni, eccetera. Però si è trattato di un giorno, due, certo, poi... Non è che...
Se, scusa, tu hai continuato, diciamo, nella formazione, cioè hai partecipato a questa attività anche di polizia?
Sì, sì, perché era nata l'esigenza, era nata l'esigenza di... la polizia era compromessa con...
Certo.
Magari, allora, era nata l'esigenza, come in tutte le città, di formare formazioni di polizia per la città, non l'ordine pubblico, anche forse per contrapporre i carabinieri che arrivavano,
certo,
e naturalmente credevamo di essere degli eroi e ci siamo fermati nella polizia parecchi, poi c'è stata una selezione, a certi elementi sono stati allontanati, sai perché?
Finito. Beh, lì c'è stata una fase di regolamento di conti anche privati, o no?
No, 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 a meno che sappia io, no, è stato fatto la questione di polizia, cioè per esempio per il 2 di giugno al referendum noi eravamo in preallarme.
No, no, ma io dico sì, prima, è nel periodo dei primi 15 giorni di maggio,
almeno,
per
capirci. Io,
per quello che della tua esperienza, degli altri.
Se c'è, ci sarà, ci sono stati, però non era dato dalle formazioni che venivano dalla montagna.
Ho capito.
Venivano dalle formazioni, diciamo, SAP improvvisate, eccetera, perché con tutto il rispetto che ho per le SAP, perché hanno dato il loro contributo, però ci sono i sapisti dell'ultimo momento che il giorno 25 hanno bracciato il fucile, che non avevano nessuna disciplina.
Li chiamano della sesta giornata, è così? Ah, sì. Non lo so perché.
Come lo so. E infatti un'esperienza l'avevo avuto a Molassana, quando abbiamo catturato questo presidio tedesco, li abbiamo portati in una galleria, li abbiamo fatto tenere i zaini fuori, no? Dentro la galleria li hanno messo i sapisti di guardia, no? un gruppo di armati. Ci sono ritornato dopo un paio d'ore, i tedeschi erano là, le guardie non c'erano più, però non c'erano nemmeno più i zaini. Quindi è stata una delusione forte, no? Perché era una formazione raccogliettiva, cioè, il nucleo no,
però capisco benissimo.
Gli altri erano raccoglitrici, quelli che hanno preso un fucile, eccetera, li hanno aggregato un po' tutti, certo, perché la massa faceva. E quindi sono convinto che c'è stato un regolamento di conti, per vendite private, perché sai purtroppo nel movimento. Però da parte delle formazioni in città c'era disciplina. Anche perché, vedi, venivamo da una concessione, insomma, io già un po' lo sostengo, io parlo sempre per l'esperienza che abbiamo avuto qui, no? Non sono altre zone, altre città. C'erano due concessioni, quella cattolica e quella comunista, con due etiche simili. Non si va a valare, si cerca di essere onesti, si fa questo, si fa questo. Quindi avevamo assimilato una disciplina dove era vietato impadronirsi di una sigaretta. E l'avevamo assimilata abbastanza bene, poi magari col passare del tempo tanti sono dimenticati. Quindi, quando siamo venuti in città, avevamo un'autodisciplina. Qualche caso ci sarà stato, vabbè, certo, fatto la rega, sai. Però, ecco, io, la mia esperienza è questa.
Sì, sì, ma pensavo come avessi potuto, io ne sono convinto.
No, ma poi,
naturalmente. E ti chiedo invece una cosa, sì, un po' diversa, prima di fare un passo indietro. Sì. In agosto del 44,
sì,
tu, diciamo, alla vigilia del rastrellamento
di agosto, sì, ero un lite col comando zona.
Cioè eri a Gorreto, eri in quella
allora,
da quelle parti lì?
Torno un po' dietro.
Dove vuoi? Allora, parti da dove vuoi?
Io ero facente funzioni di commissario in distaccamento, alla volante.
Arrivava un nome? questo distaccamento.
La volata.
E il comandante chi era?
Sandro.
Sandro.
La figa qua. Arriva l'ordine, arriva, gli alpini attaccano Barba Gelata. No, attaccano Barba Gelata. Noi eravamo a Torriglia. E a sovraintendere questo distaccamento c'era anche il vice comandante di divisione, Dino, poi stato. E c'era Dino. Allora noi, quando abbiamo saputo che attaccavano la Nerone e Barba Gelata, abbiamo chiesto come volante di andare a prendere gli alpini di fianco, salendo dopo Torriglia, Portello, eccetera. Questo ha cominciato a dire, ma se un distaccamento di partigiani non è capace a buttare fuori indietro gli alpini, non sono più partigiani. E tutto il giorno ha tirato per le lunghe, solo a un certo punto ci siamo opposti. Allora alla sera ci ha portato alla sera al Portello, che è una chiesetta sopra di fianco a Torino. Lì abbiamo passato la notte, poi all'alba siamo partiti. E ho mandato due di pattuglia davanti, senza precisi ordini, due di pattuglia, Attio e un altro, uno me lo ricorda. Questi cose, non so, probabilmente poi ho saputo che sono arrivati là, si sono trovati gli alpini davanti, si sono buttati giù nel burrone, noi vai tranquilli, carichi come asini, no? Che avevamo anche delle reclute, siamo arrivati in vista di Barba Gelata, sento Maud chi va là, e poi una voce che dice tenente, venga qua, noi tenente non avevamo, allora ci siamo schierati lungo un dorsale e siamo rimasti sotto il fuoco, è rimasto ferito Colle, alcuni altri, uno pirata, un bel momento abbiamo sentito che gridava avanti Savoia giù del fondo, e tra parentesi, vabbè, lasciamo stare le questioni personali, parecchio materiale abbandonato, quindi Cupo Franco, se cosa recuperare. Io cosa faccio? Ritorniamo indietro, parto, vado a Gorreto, gli dico a Marzo, con tutto il rispetto con per Marzo, dico Marzo, guarda che Dino è un incapace, ci ha portato in un'imboscata dopo averci fatto perdere mezza giornata e quindi non ce lo vedo come comandante. Insomma, ho fatto una discussione, naturalmente Marzo era in compagno, ti permetti d'attaccare, vabbè, in italiano. Ti permetti di attaccare un compagno, so che ti ho detto, ma tu Berlino un compagno, qua c'è un po' che siamo appellettiti per incapacità. Allora, in quel momento il sottoscritto mi hanno mandato 2 o 3 giorni alla colonia di Rovegno, che c'erano noi. Poi dalla colonia di Rovegno nel frattempo veniva l'allenamento, sono andato a finire sul Monte Prela. Il Monte Prela, poi ho cominciato lo stallamento vero e proprio, quindi ero mezzo pesce, venuto lì sul Prela, anche lì ho fatto un po' di resistenza, poi mi ricordo che avevo un veneto vicino a me che gli è scoppiato la canna del fucile in viso, quindi a fasciarlo, poi ci siamo ritirati, poi di lì sono andato a Bolli, da Bolli sono andato a Cariseto, ecco qui a Cariseto, che io non ho vergogna a dire, eravamo in 3 a Cariseto, abbiamo incontrato uno vestito con l'abito talare, un prete, con 2 che ci dice, Bisagno ha dato ordine di nascondere le armi e di sperdersi. Noi eravamo col gruppo, 2 o 3 qui, 2 o 3 là, ci siamo raggruppati, sinceramente, io ho tenuto la pistola perché me l'avevo portata da casa e siamo andati a finire in una caverna, non è niente da dire, siamo venuti in una caverna, là c'era C'era un carabiniere che marciava in divisa, perché diceva che se lo prendeva lui non lo fucilava in divisa. E poi dopo due giorni siamo usciti a marcia, naturalmente, quando a Carisetto, marcia che mi ha preso subito, ma mi ha detto è usato accusare Dino, eccetera, là che combatte con l'Istriano alla colonia di Rovegno, invece si erano ritirati e mi voleva mandare via. Infatti io per parecchi anni, per parecchio tempo con Marcio non ci ho parlato.
Per questa questione dell'abbandono, di questa notizia che è stata data, tendenziosa, eccetera.
Io ti posso giurare.
No, ma io sono convinto. No, ma volevo sapere se poi dopo hanno messo in discussione questa fatta che avevi
fatto. Il fatto è questo, che nessuno, ufficialmente, mi sa un dubbio. Se non l'avessi vissuta io personalmente, no, ma con quelli che avevo insieme, c'è anche poco da credere.
Sì, ma direi che questa cosa non solo è chiara, ma sono addirittura due ordini del giorno della Cicchero che ho trovato a Roma all'archivio del partito, ma ora non te lo sto a dire, se non mi frego il nastro. Poi ne parliamo invece. Dove si dice queste, contro le notizie tendenziose, quindi è ufficiale. Dicevo, poi vi hanno contestato però perché avete abbandonato le armi o che no. Si è chiarita questa
cosa. L'unico
cosa.
Contestato ero io, che mi aveva spedito, non voleva più che stasse in zona. Poi per fortuna che c'era Giodati Paolo, che era andato in montagna su con lui, allora mi ha aggregato per 10 giorni con lui, con la Caio, eccetera. Poi sono ritornato con la Iori. Però con Marcio ero sempre in lite. Infatti.
In quell'occasione lì hai avuto un incontro con Croce, dopo il Brera, dopo...
No, l'incontro con Croce l'ho avuto a settembre.
No, perché Croce mi pareva che avesse detto che aveva trovato quelli che erano con Dino demoralizzati.
Ne avrà trovati sparsi, perché loro sono andati da lui è andato da marzo.
Ricordavo questo.
Sì, ma un momento, demoralizzati può darsi, in particolare non lo ricordo, demoralizzati... Può darsi che sia quando siamo caduti nell'imboscata, a barba gelata, capisci che...
No, sempre in rapporto a questa barba di Croce,
senz'altro.
Mentre loro, questa è una cosa un pochino...
sono sempre sincero.
E quando loro si sganciano il comando zona o quella cosa lì che non è ancora comando zona ma che già parla come comando zona, si tira via, va via dalla colonia, lascia Rovegno, si porta dietro
Goretto, non Rovegno,
sì, da Goretto, si porta dietro una ventina di prigionieri, con cui poi si infratterà in un bosco e gli andrà bene, perché, ma invece una parte dei prigionieri vengono eliminati alla colonia. Vorrei sapere se di questa cosa c'è una specie di censura collettiva su questa cosa qua, se tu per esempio hai avuto notizia anche indirettamente di questa questione o no, perché gli elementi ci sono. Sembra che nessuno nel partigianato abbia saputo, la cosa mi ha colpito.
Però no, non è che fossero le esecuzioni, salvo quella.
Sono parecchi questi che vengono eliminati,
salvo la questione della rappresaglia di
Travasco.
Quella della Scoffera, dove tre partigiani, quattro appunto, eccetera, sono stati fucilati dai tedeschi, quindi per rappresaglia sono stati fucilati dei tedeschi lì alla Scoffera.
E questo è stato
a giugno del 40.
Hai ragione, sì, scusa.
Per tutte le altre, non è che siano state pubblicizzate. In genere poi, fuori gli esecutori, in genere, c'erano i russi.
Fermati un secondo. Sì. Io non ti parlo di roba, l'ho detto, non di marzo 45, quando ti parlo proprio lì quando comincia il rastrellamento. Ci sono fascisti e tedeschi.
Ma allora... nella Iori c'era anche un distaccamento di russi che dopo rastrellamento d'agosto,
ma lì non, scusa se insisto, non è la Iori,
questo è la comando zona,
è Ravegno, siamo alla colonia, dove c'è quel porto di mare,
però c'è un fatto, la Iori
con la colonia di Rosina, era dentro il territorio della
colonia, giusto.
E c'era un distaccamento russi, che poi erano armeni, poi di tutto, no? In genere erano loro che erano addetti a questo, no? E quindi gli italiani difficilmente partecipavano a quelle cose. Sono russi che poi a un certo punto sono andati alla Pinacichera, perché è successo che si sono ubriacati, eccetera, sono sparati, hanno spedito tutti da loro. No? Quindi da noi non veniva, e non se ne parlava quasi nemmeno. Sai, erano quelli
all'ego, tu l'hai avuto o no? Questa era la domanda che volevo fare.
Beh, perché? Se dicessi che no, che qualche cosa si pensa, se pensi che allora erano stati catturati quei tedeschi, dei russi, eccetera.
Quelli che venivano da Chiavari, tra l'altro, non che avevano girato le targhe.
I russi, i cosiddetti mongoli, ce ne erano già stati catturati. E io l'ho visto una volta, quel periodo che sono stato a Rovegno, ho visto che c'era un ufficiale di russo tra questi, no? E ho visto i russi che lo tiravano fuori di in prigione, lo mettevano sull'attenti, e poi cominciavano a bestemmiare il russo, non so cosa gli diceva, poi lo rimettevano dentro, dopo mezz'ora arrivava un altro russo, lo tirava fuori, lo metteva sull'attente e ricominciava. Capisce che c'erano 30 russi, 30 volte tirato fuori. Quindi quello lì, posso immaginare che poi ha fatto molto cammino. Quindi, però poi non era che fosse il sistema pubblicizzato, sai, rimaneva semiclandestino.
No, devo chiarirvi la domanda, perché in seguito, quando ci saranno, diciamo, episodi di questo genere, clamorosi, saremo proprio verso la fine, e sarà anche un atto, saranno la controrappresaglia per Cravasco, sono le fucilazioni, di cui viene dato addirittura l'elenco dal comando zona, eccetera, quindi siamo già
in rafforzato.
Poi c'è stato un lungo periodo precedente in cui gli uomini servivano per fare i cambi, invece lì siamo in un periodo che questi devono partire dalla colonia e non sanno chi portarsi, si portano dietro un po' di persone più preziose, e gli altri vengono eliminati. Dicevo, tu
no, anzi, mi suona nuovo.
Ti suona nuovo?
La colonia. Che sapessi che, non so, sopra Cave è stato fucilato 6 gente, palcali, singoli, però questa qua mi suona nuovo. Anzi, io credevo che tutti i prigionieri che c'erano, poi io non l'avevo mai visto, salvo quel caso, fossero proprio concentrati nel bosco di Carisetto, fossero concentrati lì, perché sentivo parlare di questi prigionieri che avevano lì. Però poi, per l'età, cosa poi l'unica cosa che ti posso dire è che poi sono usciti a Rovegno, e quando la Pinacichera ha catturato tutte le brigate nere.
Vabbè, lì siamo Garbagna, siamo
storia, però non portate su.
Sì, sì, ma lì hanno fatto addirittura processi, ci sono carte, c'è tutto, non è questa
la questione. Sì, ho capito. Tanta pubblicità.
E c'è un'ultima cosa, io avevo delle cose un po' casuali, in realtà avrei mille, ma poi tu ti inserisci.
Poi gli chiedo qualcosa.
L'ultima questione è che un personaggio, di cui mi sfugge un po' il profilo, e purtroppo l'ho conosciuto ma non gli ho mai intervistato, è Maltese.
Franco.
È Franco, perché per tanti motivi, perché c'è tutta la vicenda dell'Aberto, dei rapporti con Banfi, eccetera. Allora ti chiederei e vi chiederei poi, ma a lui ne ho già parlato, se tu riuscissi, lui riesce a convivere con Banfi, che a quello che capisco poteva essere un po' indigesto come personaggio. Ora,
era un uomo che era profondamente attaccato al partito, però era di carattere molto conciliante.
Quando arriva informazione Maltese?
Non te lo so dire, perché noi c'eravamo già di fine, non c'era come la Cichina.
No, ecco.
C'era già.
Quindi viene dopo?
Sì, viene dopo, sarà venuto a giugno, a luglio, sì, non lo so.
No,
perché oltretutto Navaiore non è mai venuto, no? Io l'ho conosciuto, ti posso dire, era profondamente attaccato al partito, però era di carattere molto conciliante, quindi quella possibilità di convivere con Banfi.
e forse penso che ce l'avevano messa apposta, perché se c'era un altro più, con più, stai lì nel comando, nel dualismo del comando ci doveva sempre essere uno che subisce e uno che comanda. Quando il commissario e comandante avevano due personalità, scoccavano le scintille.
Ah, ecco, tu dici che è così.
Sì. Comando, il duplice comando. Quindi io l'ho sempre stimato, persona onesta, però ti dico, il mio giudizio
è chiaro, è consigliante, è una, mi ritorna insomma questa cosa. Perché tu di questa vicenda, che non so bene ora quando collocare, ma direi tra febbraio e marzo, mi sembra, ma semmai mi correggi, in cui ci sono stati questi... ci è andato l'Esta, poi l'hanno disarmato, poi c'è ritornato con Bisagno, eccetera. Io parlato
chi ha disarmato?
Banfi ha disarmato l'Esta.
Questa ignoro completamente.
Ah, basta, allora non
dico niente. Ignoro quella lì che Banfi ha disarmato l'Esta, come fino a qualche anno fa, adesso ho ignorato la presa di posizione di metà del distaccamento alpino, quel famoso pronunciamento a faccia, ignoravo.
Sì, va bene. Allora poi ne parliamo se vuoi.
Posso parlare di qualche cosa?
Certo. In realtà poi, va bene, chiacchiera un po' anche tu, perché sennò prendo tutto il pallino, io non voglio.
Due o tre cose che mi sono venute in mente mentre parlavi tu. Quella faccenda lì da Frassinello, i 40-50, eravate già tutti a Frassinello o vi siete radunati? Era quel periodo che eravate andati a Frassinello come un po' in riposo.
Sì, era un periodo
di riposo. Gino,
era gli ultimi di marzo, i primi di aprile, insomma, più
e
o meno.
A un certo momento erano un po' tutti come un po' nervosi, stanchi.
C'era stata la cattura anche di Jimmy, eccetera. Era in una zona che tra le tre fontane, insomma, arida, molto popolata, lì attorno a Prato, quindi era un continuo spostamento, avevano già fatto un sacco di puntate, eccetera, quindi c'era bisogno tanto.
Ecco, ma in quel periodo, prima di andare a Frassinello, i gruppetti erano molto frazionati, 5-6 uomini.
Sì, a squadre, ecco. Erano frazionati.
E quindi in contatto con le pattuglie, eccetera, eccetera. Sì.
L'organizzazione perfettamente.
E Gino in quel periodo dove era prevalentemente?
E Gino era con grosso, delle volte era in Alpesisa, una volta era in Enugia, una volta era
comunque girava
in quella zona.
Vabbè. No, volevo sapere, dopo Molassana, lì appunto eravate una quarantina, 50.
Sì, non di più.
Cosa siete andati a piedi verso la foce?
No, ci siamo andati con gli autocari. Non so come sono arrivati,
siamo
partiti con gli autocarri in mezzo a due aree di folla, poi ci siamo
un paio di autocarri.
Siamo ben stupendo.
E lì quando siete arrivati alla foce,
poi ci siamo divisi.
Croce non c'era ancora.
No.
Croce era Manin.
Vedi, io la conosco poco quella parte lì, però per quello che so. E l'Aiori è rimasta sulle alture del Reghi perché Bisagna aveva, almeno anche per aver letto poi in retrospettiva, aveva paura di cadere in una trappola, no? Cioè di rimanere accerchiato dentro la città. E allora sui forti del Reghi, eccetera, veniva giù e saranno arrivati là.
No, allora, perché ti spiego. L'hai visto quel libro su Bisagna, l'ultimo? Di questa Elena Bono. Comunque pubblicano tutti questi bigliettini di Bisagno a Croce, dove gli dice vieni qua, vai là, eccetera. Per cui i movimenti di Croce sono abbastanza
documentati. Però non sono già al centro città di Bisagno.
Lui parte dal Castellaccio, poi va giù a Manì, eccetera. No, perché ci siamo trovati a pranzo con Croce e con Fossati. 2 anni fa a Armadittaccia e hanno cominciato Fossati e Croce a discutere tra loro della faccenda della foce e Croce diceva sì che sei arrivato a Fuge ma quanti ei perché poi dopo sono arrivati anche quelli da Iori rimasta la curiosità
allora lì è sempre il rivendicare la primogenitura di qualunque cosa
L'unica cosa che ti posso dire è questo.
L'unica
cosa che ti posso dire è che c'era una squadra della Iori, distaccamento, mi pare Cialacche, che era a Stulla. C'era Fasce, eccetera, era una Stulla, che erano venuti giù per fare un'azione per loro, no? Erano tutti originari di quella zona lì e si sono trovati. Praticamente sono loro che sono arrivati quasi i primi, inconsapevolmente, no? E sono arrivati giù nella zona di Stulla, quando l'insurrezione si sono fermati.
Capito?
E saranno andati alla foce, probabilmente.
Poi sono venuti con noi, infatti...
Ma tu l'hai presente questi, chiamiamo, non diciamo accerchiamento, perché i tedeschi erano forse 2000.
Eravamo apportati lungo i portoni.
E voi eravate pochi, quindi diciamo che la cosa usciva.
Infatti c'è stato un momento che eravamo in allarme perché sembrava che volessero fare un'azione di forza.
E pareva che volessero anche prendere le betoline.
Ma non lo so quello, sai, poi la voce, però volevano fare un'azione di forza. Allora eravamo appostati per cercare di fermare, aspettavamo i rinforzi che poi non arrivavano mai.
Quindi, ecco, dimmi un po', Fossati o era convogliati?
Fossati le venivo convogliati, cioè,
con quale gruppo? No, perché è un personaggio che io non conoscevo, ne parlano tutti piuttosto bene.
Sì, ma guarda, con noi prima era con noi a Montoya, no? Eravamo in cinque a Montoya, poi quando siamo passati con la Severino per Divergenza, un po' con Croce, un po'. Siamo passati tutti e cinque, c'era Foce, c'ero io, c'era Bianchi, che era mio cugino acquistato, c'era Gioli e c'era Tommy, Camerio Michele. Quindi praticamente il comando zona era sempre nella zona della Iori.
Scusa, divergenze con la Iori, no, perché ho
recupero. Ma dato che il comando zona era sempre dalla Iori,
certo.
Io ogni volta che andavo mi spostavo incontravo Masso alle analite tra mia lì,
perché poi lui in fondo
lui
era rancoroso, ma questo Dino poi lui non lo apprezzava particolarmente, ha voluto rompere.
Dopo non l'apprezzava, all'inizio l'apprezzava, dopo e quando infatti poi c'era successo il furto, no?
Sì, ma anche...
ma prima lo apprezzava. E forse Marx aveva questa concezione. O partito
è intoccabile. Tu lo vedi così sull'ortodosso,
infatti c'è un bel momento, Marontini, come si chiamava?
Rolando,
aveva detto, guarda, ho richiamato Marx all'ordine che finisca di romperti le scatole. Quindi, se continuavo a stare lì, poi che li incontravo alle analite, no? E allora mi sono allontanato, ho cominciato. Quindi non è la Iori in se stessa.
Certo. Era questa storia qua. Senti, ti posso chiedere una cosa ancora?
Dì.
No, perché lui ha un po', secondo me, un fascino, che è quello di cui mi ero convinto parlando di quel giorno a tavola, che è un po' quello della prima... No, al contrario, sei molto sobrio. Un po' dalla prima ora, cioè tu hai visto alcuni di questi personaggi anche un po' mitici, l'hai visti proprio all'inizio. Allora, ecco, per esempio, anche di personaggi iper, lo stesso Bisagno, per esempio, altro è tutto quel mito
della retorica,
e altro è proprio, come dire, l'effetto che ti fa una persona nel momento in cui tu sei lì. Poi due o tre altri nomi ci avrei.
Bisagno. Bisagno aveva un gran fascino, era leale, alla buona, ti dava un senso di coraggio, e infatti tolto poi tutta la retorica che è nata, però aveva questa dote, che lui dove andava a fare un'azione, lui era il primo, non è che comandasse nell'elettrovia, anzi, vista la luce di adesso, più che altro non lo vedo come un condottiero che dirige dall'elettrovia, vedo come un uomo di coraggio, un ragazzo di coraggio che si espone in prima persona, quindi aveva un gran fascino. Sul piano politico, sul piano morale, intaccabile. Aveva
una sigaretta, tanto così lo divideva. Sul piano politico aveva le sue idee. Lui era cattolico, osservante, forse avrà avuto le... sembra che ci fossero dietro dei personaggi che spingessero.
Sì, ma tu allora, io ti dico, sì, no, questo senso di che lui fosse cattolico stimavo. Osservante, sì, sì, cosa voleva no, dire? No, che io... lo vedevi andare a messa?
No,
per
no.
Non è che lui venisse lì a farti la propaganda della dottrina.
No. Allora ti lo dico, stimavamo tutti, guarda. Bisogno...
Sono convinto, ma sì, dicevo, cosa, quali aspetti? Per esempio, una persona che da, tu dici sta davanti, un, da sicurezza, cos'è?
Non so, avevano quel carisma che può avere certi dirigenti, no? Che non ti chiedi perché ti fa fare quella cosa, la fai, la fai. Cioè riesci ad avere un ascendente su di te
da subito.
Che la fai?
Quando tu sei arrivato, che sei sceso di là dall'antro, sei venuto, e hai visto questo personaggio.
E aveva tutto un comportamento di quasi di conseguenza, cioè quel certo senso affabile di distacco che confidenza, sì, però un po' il limite. Insomma, quello che secondo me trovi in certi personaggi che hanno la capacità di comandare.
Italo, tu l'hai conosciuto?
Italo
sì, era uno che veniva da Lavagna, da
Sì,
da
Italo, sì, sì.
È stato lì con voi un po', poi è andato alla Coduri.
Sì, sì.
Tu dovresti essere uno dei pochi.
L'ho conosciuto quando eravamo a Cichiero, era lì a Cichiero, era un uomo serio, poi capace, però capisci, a Cichiero non è che c'era possibilità di sviluppare troppo la personalità in molti, perché fondo a fondo eravamo, all'ultimo eravamo una cinquantina, 60, quindi eravamo, c'erano già i comandanti, c'era Moro che era commissario, c'era comandanti di militari, diciamo così, c'era Bisagno, c'era Croce, c'era Gino.
Croce era un tipo un po' autoritario, o sbaglio? Lo dico costruttivamente,
sì, no.
Perché è anche una bella personalità anche la sua, no?
Sì, 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 sì.
Lui è un po' più vecchio de...
sì, dell'11, del 15, del 15, sì,
quindi
sì.
Per voi, lui infatti se la dà da vecchio con voi, è vero, infatti, c'era questo fatto, dimmi un po'.
Infatti, l'unico che è venuto comandante, che poi era dalla nostra età, era Gino Campanella, perché erano del 22, noi eravamo del 25, 3 anni, poi gli altri avevano 8, 10, 12 anni, e quindi, capisci?
Sì, però
era la solita faccenda, che quando vedi uno, un ragazzotto di 20 anni vede uno di 30, dice, oh, le peggio.
Sì, ma questo lo capisco, ma dicevo, voi dal vostro punto di vista, tra le persone più vecchie, però dicevo, Croce esprimeva questa autorità, questa decisione.
Sapeva comandare, aveva preso assimilato quello spirito che c'era a Cichiero, ma se poi dopo la guerra io ho avuto delle divergenze politiche,
vabbè, questa è un'altra questione.
Però a un certo punto comandanti sono stati scelti, non diciamo eletti, sono stati scelti perché le elezioni con dei criteri che si sono dimostrati giusti, non hanno deluso. Può aver deluso un Banfi che è venuto dopo. È venuto dopo, allora può aver deluso, non lo conosco troppo bene, ma quelli che all'iniziale sono stati scelti con dei criteri che hanno dimostrato di avere capacità. Poi c'era Moro, un grande uomo, modesto, simpatico, onesto, era di Lavagna anche lui,
riconosciuto.
Poi c'era Bini, anche lui l'ho conosciuto, però Bini era l'intellettuale, no? Un bravo uomo, cosa, però ha sempre fatto una certa suggestione.
Chiuso.
Cioè,
non
sì,
è
non
che
era espressivo,
tutto quello che pensava.
Non era espressivo. Poi c'era uno che aveva le sue idee, era Lucio. O Lucio, anche lei, per conto mio, era facendo una vecchia cosa, era il classico
stalinista, diciamo così, adesso è venuto di moda, no? Quello che faceva lui diceva il partito, e ti dovevi. Poi era lui, era responsabile, infatti è stato un po' di tempo, l'hai conosciuto. Quindi l'avrai visto. Era. Quindi,
perché pensavo che quando registri, se uno fa così, non c'è nella registrazione, ma lui scusa Gibi, vai che
e poi
c'avevi una lettera intera
altri,
tu lì.
Altri
no ma era così, mi piace questo quadro che... Cos'è questa tua lettera lì? C'è in tanti quesiti.
Ma scritto, ma poi me ne ha parlato per telefono,
sì. Però qualcosa
adesso è... guardavo
lì la vecchia polemica con Santo. La vecchia, la nuova polemica.
No, quelle sono cose che gli si danno.
Abbiamo fatto delle lettere, eccetera, perché è un bel momento, sai.
Ma non è che siano cose poi molto interessanti, leggendole adesso. Non so perché.
Chiacchieriamo. Lo stesso, chiacchieriamo.
Vabbè, comunque, vabbè, una domanda era quando avete fatto quel manoscritto che io ho qua in fotocopia.
Ah, sì, così.
E quello lì credo che sia del 73. Perché rispondete alla Manarati. E siccome la Manarati ha scritto dal 73, più o meno.
No, sai molto dopo perché.
Poi vabbè, che è di scrittura questo qua di Vero?
Che abbiamo scritto con Vero, lì che risponde. E dopo il 78 perché. Allora, io sono venuto a abitare qua alla fine del 78, è Vero. Aveva la figlia qui che abitava a Volsi, ed è quando sono venuto più a contatto, prima lo vedevo ma raramente, quindi sono le 79-80, prima che morisse.
Ma non che sia una cosa importante, ma insomma, poi c'era ecco, vabbè, quello lì, l'indirizzo del PC di raccogliere le armi dopo 8 settembre, quello lì, Buranello, se... Bini... No,
poi ti vedi, chi per esempio... Io ho portato
a Sestri,
lì dalla, dove c'era San Giorgio, c'è un vicoletto che andava sul mare, non prima della San Giorgio, e lì c'era un certo Leali che aveva nascosto in casa un Sant'Ecen con munizioni, che a sua volta l'aveva ereditato Don Turbino con l'8 settembre, marciava con la carretta della spazzatura, no? E che poi abbiamo portato io e un certo Aldo. Di lì l'abbiamo portata a Toriglia, quando per poco non ci prendono i carabinieri, e poi l'abbiamo portata su in zona, e quel famoso Sant'Ecen, che bel momento, è stato, per un po' è stata l'unica arma automatica che avevamo.
Ma infatti, ma anche lì per esempio a Tortona viene fuori la stessa cosa, cioè lo stesso giorno, lì qualche, un po' era nello spirito. E poi qualche passaparola ci deve essere stato, insomma,
sono azioni, io le vedo, tenderei a vederle quasi come azioni scelte individuali, perché certamente l'organizzazione...
Ma c'era un momento, a me c'erano, lasciamo stare con l'episodio di Sant'Ecen, che poi ero già in montagna, mi hanno mandato giù. Però io mi sono trovato, allora, in due episodi, uno era Iursi, io lavoravo all'estimento navi, Iursi, Ernesto, uno dei caduti, era il mio capo, no? Dopo l'8 settembre, dopo il 25 luglio mi aveva accennato, vabbè, dopo l'8 settembre mi fermo una mattina che vado per timbrare la cartellina, mi dice timbra, esci con me, cosa c'è? Guarda, io ho raccolto per incarico di quelli del Campasso, ho raccolto in casa mia due valigie con bombe e munizioni, bisogna andarla a prendere perché sono proprio sul ciglio dove è cominciato il rastrellamento dei tedeschi, lì all'imbocco di via Buranella adesso, c'è questa barabina che poi c'è anche la lapide di uno che hanno ucciso in casa che aveva un fucile alla caccia, noi, allora quella un po' più a mare era via San Pier d'Arena, no? E siamo arrivati là, qui c'era il posto tedesco, lui era proprio fuori, la casa sua era proprio fuori dalla postazione. Infatti siamo andati in chiesa, abbiamo preso queste due valigie, vai tranquilli, siamo usciti, abbiamo preso due o tre tram, l'abbiamo portato al campasso dove c'era già un gruppo organizzato. Altro punto, e le armi che abbiamo raccolto a Prato. A Prato c'era un distaccamento
dalla sanità con un deposito di armi, no? Allora io dopo l'8 settembre mi sono trovato, c'era Diodati Paolo, c'era Guglielmetti, c'era Turco, insomma, ci siamo trovati organizzati a andare a portare via i moschetti che avevamo concordato con il tenente che comandava questa compagnia di lasciarci le scarpe, tutta la roba del deposito, portarsi via le armi. Quindi mi sembra che non ci fosse più una spontaneità, perché Guglielmetti...
Sì, non lo hai frainteso, ma erano gruppi piccolissimi. Questo sì. Del Campasso c'è Montan e Rino che concordina questa cosa qua. E mai detto l'altro gruppo, ma si contano sulle dita di una mano.
No, sì, gli altri, io ti dico la mia esperienza.
Ma infatti, è perfetto quello che dici, infatti, visto questa lunga testimonianza di Montan, raccolta al suo tempo.
Bravo, ma che è.
50 e passa... pagine di roba, dicevi GB, stavi dicendo di questa...
Ma niente, per esempio vedo appunto d'appoggio da Severa a Nenno, ma hai detto che non ne sapevi niente.
No, da Nenno, so che a Nenno arrivavano le provviste che erano state raccolte alle mense dell'Ansaldo, in primi tempi, no? Ma questo ti parlo del novembre del 43, e c'erano, allora c'era chi faceva la corvée, c'era Maggi, Vera, eccetera, facevano la corvée, andavano a prendere questi viveri per portare su, sai, soldi erano pochi e quindi aiutavano a togliere. Però io a Nenno non ci sono, sceso una volta a Val Brevena con Bossi, Ernesto,
sì,
ma in un contracarbiniere.
Ma non è che siano cose molto importanti.
In questo periodo, esempio, questo primo periodo suo, tu avevi già approfondito.
Che cosa? Il periodo della scintilla.
Della scintilla, dell'anto. La
io so quasi tutto lì. Tra l'altro ho scritto adesso più o meno tutta la storia di Marco. No?
A Marco, ma Marco...
Del gruppo di Marco, che poi voi lo incontrate al disarmo del croato.
Marco,
è venuto giù,
però Marco non me lo ricordo. Marco, io ti dico, finché ci siamo rimasti noi come scintilla,
ma infatti,
ma non mi ricordo però
un gruppetto, no, ma è tutta una storia che parte da Tortona.
Tu eri arrivato comunque, tu sai come lui è arrivato lassù, però,
no, ma io volevo proprio chiedere, lui è arrivato con Diodati, mi pare, o no?
Allora di cosa
ero io con Diodati?
Tu.
Io sì, c'ero con Diodati, mi ha portato lui su montagna. Era un militare della sanità lì a Prato.
A Prato. Tu a quell'epoca abitavi lì a Struppa?
Io abitavo a Struppa, no? Fuori di Prato. E Diodati abitava in una corriera, perché non c'era la caserma, c'era una corriera davanti a casa mia che era ferma, dove ci dormivano alcuni di questi militari.
Della sanità.
Della sanità. E mio padre aveva fatto le scuole in Francia e chissà, non lo so perché, ma al momento ha scoperto che Diodati veniva dall'immigrazione in Francia, i suoi erano francesi, e allora parlavano tra due francesi, e allora hanno fatto amicizia. Quindi mio padre me la accennava, poi l'8 settembre Diodati con la chitarra, allora che suonava l'Internazionale, bandiera rossa l'8 settembre, e mi sono trovato anch'io, successivamente ho fatto un po' di giorni come base, ero sbandato, no? Come base in casa mia, vestito, eccetera. E poi un giorno mi viene a salutare, vado in montagna, vengo anch'io.
Ah, ecco, così
è una piccola.
E cos'era? Ottobre, novembre?
Era il 28 ottobre, me la ricordo perché ero andato a fatidica. Il 28 ottobre del 43.
Ecco, e siete arrivati a Berga.
No, siamo arrivati sull'Antola.
Sull'Antola
abbiamo trovato, l'ho già raccontato a mucchio di volte, abbiamo trovato. Io e Diodati con due coperte, eccetera, che ci hanno preso a casa del Piceto, ci hanno preso per merciai ambulanti, ci hanno chiesto se avevamo delle spine. Guarda che aspetto di guerriere. Siamo arrivati sull'Antola. Sull'Antola c'era un gruppetto che era composto, Vero, Villa. Aprile,
ecco.
Marzo.
Ah, Marzo era
già. Sì, io Marzo li ha lasciati. I due cugini che poi io credevo che fossero fratelli. Berea, che poi erano due cugini, io credevo allora che fossero due fratelli. Poi c'era Castagneto.
Chi è questo?
o le o barba do bir castagneto o le sta tanto con gli altri non te lo ricordo era già molto anziano poi c'era chi come vero
Edoardo non c'era
no Edoardo non c'era allora bel momento non si conosceva Villa ingegnere Villa e vero Mita erano già là quel giorno lì eravamo arrivati eravamo stato fuori non nessuno si conosceva naturalmente l'Albina una cosa ha detto volete mangiare tutti insieme per una giornata di neve sì ma tutto allo stesso tavolo siamo andati nella saletta sull'altra hanno cominciato a mangiare e parlavano no? Io stavo zitto naturalmente parlavano di come organizzare la resistenza sulle montagne eccetera solo che a un certo punto quando entrava uno dei fratelli Musante il discorso cessava tanto che l'Albina e Alfredo erano i due più anziani di Musante non erano due stupidi però un po' nel pomeriggio hanno radunato tutta la banda ci hanno detto mi ricordo sempre le parole Albina Vushasha Vero e Vushasha Villa e la stanza qui, però domani non è. Gli altri signori, mi li conosco, potrebbero essere gente onestissima, però mi, che tutte le volte che entro, cambiano discorso, mi, che siamo gente povera ma onesta, quindi via. E c'era nebbia, d'ottobre, fine d'ottobre, nebbia eccetera. Abbiamo dovuto andare alla casa del Romano, dove non ci volevano aprire perché ci siamo arrivati di notte, poi che a marzo ho fatto virarsi le gambe, insomma, abbiamo dormito lì, un mese nella stalla,
ci hanno fatto mangiare. Cioè,
a nasco, io, è brutto. Allora, dopo due o tre giorni, è partito Paolo Giodati, ha detto, l'Antola è un punto cruciale. È andato là, ci ha parlato chiaramente, e due, perché poi erano loro che dominavano, Alfredo e Albino, da quel giorno lì dovevamo evitare l'Antola perché le porte non solo che erano sempre aperte, ci davano qualunque cosa da mangiare, non volevano niente. Però ce l'ha spiegato cosa eravamo, cosa volevamo. E infatti è stato il punto.
Loro erano di lì o erano sì. Genovesi?
E Mosambina? E no, sono di Babastrelli,
sono di Babastrelli.
Paese.
Lì, come si chiamava il coso? Come sai che c'è un vuoto mentale? Il comprato, il tuo compagno, l'amico di Guranello, come si chiama? Filac. C'era Filac?
Eh?
C'è stato Filac?
Filac, c'è stato Filac.
Che lui era invece di, cos'era, come mese che non aveva scelto?
Aprile.
Era perché lui ha detto aprile, ma c'è aprile,
questo aprile, Villa Gallese Nero.
Agostini.
Agostini e Fila, e
Fila.
C'è qualche numero?
No, perché poi questo povero Agostini, che io ho conosciuto anche molto bene dopo la guerra, eccetera, e lui è dappertutto. Correva proprio, lo trovi a Benedetta, lo trovi a Tortona, lo trovi con Marco, lo trovi... voglio dire, che girava come una rippa l'uomo lì,
E invece gli altri, poi da noi col scintilla è arrivato Baciccia Torre, che poi è venuto giù, che era malato, qualche medaglia d'oro.
Ti ricordi Franco Valarin? Francove, quello da Butte.
La Corea.
Che anche lì, Gimelli lo massacra, cambia nome, eccetera.
Franco era un bravo. Volevamo bravo uomo.
Non aveva 35-40 anni.
Adesso Pignato gli ha detto, siamo. Lo vedo come una persona anziana.
Sì.
Sembra assurdo, ma io lo vedo, ma lo ricordo. O Castagnetto. O Castagnetto, lo vedo come una persona anziana. Poi avevamo più 40 anni, 41 massimo. Pure io li vedo già. Me li ricordo come persone anziane. E poi lì ci siamo allargati, ci siamo ristretti, è venuto su. Prima abbiamo girato, non so, una settimana, 10 giorni, 15, con Diodati, non con Paolo. Paolo andava a contattare, infatti ha contattato il gruppo Alcunio che c'era Dinamite, l'unico come ricordo, Dinamite che era un gruppo
di Saravala
Arpata, sì, di quelli
ha contattato.
E poi Dinamite è andato a finire con l'americano.
Il primo, non se, prima non conosce sta con gli altri, poi l'aveva neanche, non so. Poi ha contattato a Capire, Berto ha contattato, insomma, nei paesi avevano, sapeva spiegare bene, e nei paesi ha creato delle basi.
Poi l'ultima cosa, poi per conto mio ho finito, lì nel tuo memoriale si dice che Bisagno è arrivato a Berga il 9 di gennaio.
Ma di passaggio. Vedi, c'è sono due cose distinte.
Cioè, non riesco a spiegarmi, vabbè, sì, lui era già in contatto con Marcio, cioè, come mai Bisagno arriva lì?
No, ti spiego, sono due cose distinte. Allora, si era formato il gruppo Scintilla, che tra parentesi era più numeroso, che era...
Una dozzina di persone, 12 circa all'inizio.
E non si maria anche essere del Cile.
Ah sì?
Qualche di del Cile. Gravitava attorno all'Antola, Bolli, eccetera. Poi c'era un gruppetto formato, per quello che so io, per sentito dire, da Lesta, da Bini, da Marzo, da Bisagno e da cosa? Giuseppe.
C'era Siciliano.
Siciliano, basta. Quello era quello gruppo. Che a un certo
era prima Favale, poi a
Cicchieri. Cioè, gravitava dall'altra parte. Noi avevamo, però, a un certo punto ci hanno mandato come comandante, Edoardo Colombari, la settimana. Ho detto, non ne sono mai accorto, però poi è risultato così anche in pederasta. Con questo nessuno, però, sembra che infastidi sei giovani. Non mi ho mai infastidito, però se ne è accorto Lucio quando si è andato a Cicchieri, no? E aveva degli atteggiamenti un po' dittatoriali, l'ha fatto qualche casino, al momento se lui continuava a comandare andavamo a saltare le banche, perché lui aveva la concessione che durante
l'autofinanziamento
andava a salire banche, infatti gli analiti, perché Mitta, Vossi, a un certo punto se ne sono andati, perché non volevano cadere su quel terreno. Allora è venuto Bisagno dalla zona lì di Favale, eccetera, è venuto Bisagno per vedere. E poi dopo un mese e mezzo, ci siamo trasferiti da Cicchieri, cioè trattava di defenestrare questo Edoardo.
No, ma questo veniva bene, perché questo anche tu gli hai chiesto l'impatto con Bisagno. Ecco, questo Bisagno arriva lì. Sì, in mezzo a voi?
No, si è fermato sull'Antola, ci è andato a parlare Moro e Edoardo. Gli altri, Emma Berga, onorevole News, si è fermato sull'Antola, non ho sentito parlare, c'era anche Marcio, sì, sentito parlare. Io Bisagno l'ho conosciuto quando sono arrivato a Cecchia.
Ah, ecco. No.
Era questo Edoardo, pensa, tanto... facciamo una divagazione, pensa alla mentalità, alcuni anni fa mi telefono, non l'avevo mai più visto, no? Mi telefono, sai, sono Edoardo, mi dite anche qui perché era molto anziano, mi dice, sì, abita a Peli, sai, ti ho telefonato perché ieri ero a Sant'Alberto e ho sentito fare il tuo nome, no? Demi, e ci ho detto, mi date un po' il numero perché ero il mio sottoposto, vabbè. Sai, a trovare, per dirti la mentalità, era anche anziano, ma ero il mio sottoposto.
Lì c'è stata anche una fucilazione fuori lì.
Sì.
Hanno fucilato quel colonnello Pompei,
ecco, quello è un argomento che so che la fucilò, ma... La fucilò. Micaio, il russo e Nicola. Sono stati verdi.
Di un Micaio se ci sa ci lì. Micaio.
Micaio era una tina di vista che fa una guerra. Tabaretto si diceva che mi diceva Culea in te battaglia da cosa? Da GPU, Infatti quando i primi tempi, quando ero lì solo, avevo un certo rapporto. Mi aveva confidato, io non so. Chi era nei battaglioni della GPU? Infatti quando sono arrivati gli altri russi, Una volta, così parlando, ha detto, ci ho detto, ma mica, ce lo dico che, no, per favore, per me. Insomma, gli facevano la pelle, gli altri russi. Adesso mi dico, con gli altri battaglioni, che però.
Rolando, tu praticamente l'hai visto arrivare allora.
Barontini? Vabbè, sì. Sì, ho visto arrivare lui, ho visto arrivare Pissorno.
Ecco Pissorno.
Pissorno era un esemplare.
Ecco, ma in zona, sì, lassù, dirigiamo, sapresti ricostruire abbastanza con precisione quando arriva, per le tue date?
Guarda, in genere Pissorno è arrivato dopo l'agosto del 44.
Prima? Vabbè. Perché dici, perché ti sembra così?
Perché prima di agosto o doveva essere, o a Goreto, che c'era a comando. Io sono stato poco a volte perché io a comando non frequentavo troppo. Comunque, però non me lo ricordo.
Non te lo ricordo di prima di quella data.
Non me lo ricordo prima. Era una persona, vedi, che quello che faceva dava anche l'esempio. Lui. Le stupidaggini, le piccole cose contano. Lui lo vedevi le scarpe rotte perché era l'ultimo a cambiare le scarpe. Pinto di pidocchi perché era sempre in giro. Cioè, era proprio l'uomo che prima pensava agli altri. E per me era una bella figura. Insomma.
Ma secondo te, nella fase, diciamo, che va dalla liberazione ai primi 15 giorni di maggio, è lui che comanda o è in città le nostre...
Non te lo so dire.
O è Noberasco, io ho un'intervista con Noberasco in essenziale. Paolo, con cui ho parlato anche di questo, aveva dei dubbi, però è stato molto schietto. Io poi ti racconto la storia di come lui mi ha raccontato l'incontro con tuo padre.
Sì. Sono stato
a vedere. Coincide, perfetto, ma poi ti dico una cosa divertente.
Sì.
E, per esempio, il simmetrico della Severino è Battista. E Battista sembra, cioè, uomini di Battista sono coinvolti nell'episodio di Serravalle, è un episodio clamoroso, cioè vanno a prendere delle persone per l'appunto dalla Pinacichero riconsegnate in casa perché colpevoli solo di essere fascisti e basta, e li vengono a prendere, li fucilano. E per questo poi c'è un processo, il responsabile viene individuato, viene fatto poi evadere da Marassi, c'è tutta una storia che c'è stata dopo, su cui si deve essere rotta proprio l'ampida all'inizio, c'è un riferimento anche in Croce, eccetera. Dicevo, però, uomini di Battista, della brigata di Battista, non quelli forse storici anche lì, ma quelli perché si sono ricongiunti alla fine, hanno fatto parecchi di questi servizi.
Sì, l'ho sentito, infatti, qualche volta l'ho sentito.
Ti risulta, no?
Sì, Ponte Decimo, quelli ho sentito parlare.
Quindi avrebbe avuto un impiego diverso anche questo gruppo di Battista, secondo voi?
Ma vedi, il gruppo originario di Battista ha fatto delle azioni, era molto combattivo. Il fatto di esecuzione non ho sentito parlare dopo la liberazione, no? Qualche cosa ho sentito perché c'era qualcuno che all'inizio quasi quasi si vantava. E ho l'impressione che abbia fatto, non so se saranno eccessi o bene, non lo giudico, però ne ha fatto, però sempre nella zona dell'alta Valpolcevera e forse nel Busalese, di lì. Anche perché forse il gruppo era legato a quella zona lì.
Sì, proprio il gruppo storico forse era più di Bolzaneto, perché Luci, Corneto. Questi qui, insomma. E qui invece nella zona di Voltri Pra chi operava in termini?
Credo Amingo.
L'Amingo.
Anche in termini, diciamo, di polizia, di dopoguerra,
sì. Ma vedi, dopoguerra poi si sono quasi tutti sciolti, si è rimasta. La Severino ha fatto assorbito elementi dalla Balilla, elementi, e c'è rimasta soltanto, poi era la prima compagnia, no? Il primo mese, no. Poi, piano piano, ognuno è andato per conto, quelli che sono rimasti sono stato assorbito o con l'ex Severino o se non alla stradale. Infatti Bonnetta è andato alla stradale con qualche degli altri. Gli altri invece...
Ma io vorrei capire se Attilio, perché Attilio per esempio è quello che pilota la sfilata in via 20 settembre sotto gli occhi del generale, come si chiama?
Olmont.
Mentre loro parlano col CLN.
Quando portiamo via, quando vengono i prigionieri.
I prigionieri. Questo sembrerebbe essere lui che coordina questa manifestazione.
Non te lo so dire.
Ecco, ma... E siccome poi è lui che dà gli incarichi anche per la questura, per...
Ma perché faceva, vedi, su quel lato lì ti posso dire questo. Lui era il responsabile del SIP,
sì,
del
Servizio
Informazione
e
Polizia.
Quindi, continua in città a essere il comandante di tutto o no? Questa è la domanda.
Io credo che tutto quello che era riguardava l'ambito della polizia, cioè la Severina che fa polizia, prima la Balilla, eccetera, e la questura, sia dipeso da lui. Mentre
ma, per tutto l'altro c'era anche Adamoli e c'era Meretta.
Vabbè, ma quelli è un po' ci figure del complemento, secondo me. Però mi credo che, infatti,
Adamoli era appena uscito di galera, se non sbaglio.
Chi?
Adamoli.
Mi pare.
Perché?
Se ti pensi che in questi anni ho Manuel, quello era responsabile della SIP, c'era Manuel che era responsabile della SIP di Coso. Dalla Brigata Iori c'è stato un po' di tempo turno, insomma, cioè, gli uomini della SIP per un po' di tempo sono stati
ma volevo capire, la mia cosa era chi aveva la palla in mano, perché
non lo so dire.
Ma per esempio Berrasco che aveva si è definito lì, si rivolge
ad Attilio, però è anche perché quello che lo conosce di più, non va certo Nono Berrasco,
non te lo so dire.
A questo chi ci rimane? Rimane Attilio.
Non te lo so dire quella. L'unica. Non so chi possa dire.
No,
forse uno che ti può dare questa elucidazione, ecco. Gino.
Campanella,
perché Campanella era lui che poteva.
Ha parlato a lungo, ma Gino, su queste, quando tu gli fai una domanda, ora gli ho chiesto, gli ho fatto una serie di quesiti, gli ho scritto. Ma è. Sì, ma mica peraltro, perché ti sommerge, ti fa un sacco grosso così, alla fine gli dico, ma tu gli ordini da chi?
Ci ho fatto Gino,
io mi sono
cresciuti quasi insieme, abitavamo nella stessa zona, ti posso dire che mia figlia è andata a militare, non ha fatto il militare, ma per combinazione mi ha dato a Bologna per 12 mesi, l'ha trattata come un figlio, quindi... Per il Gino c'è un difetto, ce l'ho già detto. Lui è uscito dalla polizia, ha creduto di ritrovare lo spirito del 45. Cioè, non ha pensato che erano passati 45 anni di intervallo, 40, dal 25 aprile quando è uscito dalla polizia. Ha creduto che ci fosse lo stesso spirito, ha avuto delle delusioni. E allora? Si sfoga tra l'amarezza, perché per 40 anni è taciuto.
Tanti altri avranno vissuto.
Io non so.
Ma infatti lui, io non so se è solo l'amarezza, è che ogni tanto gli fai una domanda precisa e non riesci a avere una risposta.
Non è che è l'amarezza, è il fatto che per il lungo periodo la polizia ha dovuto angoiare,
credere
come tutti gli altri, no? Allora, quando è come quando apri una diga, no? Che non riesci più a tenere ha cercato di riallacciare contatti con quelli della Severino, la maggior parte gli hanno girato la schiena, perché ognuno è andato per conto suo,
certo,
tutte le cose. E quindi quando ti parli così
mi ha scritto, ci scriviamo delle belle lettere, abbiamo amici,
ma per quello,
non abbiamo
per
nessuna
no.
Certo.
No, ma per quello, però io lo giudico così, è un amico, però il giudizio da Gupeggio.
Poi in certe cose addirittura non ti vuole rispondere.
Certe questioni
io sono stato da lui due volte, ho dormito, per interrogarlo, ho registrato cassette.
Poi
a un certo momento gli fai una domanda, la domanda la più stupida. Ce l'ho fatta adesso a te.
dico, da Molassana, come siete andati a Foggia? No, c'è stato verso.
Magari non si ricorda.
No, c'è stato, ma gli ho detto, a pe, tramvai.
Non dai tanti pugni per sopra, perché sennò non erano tutti lì. Anche. No, ma è che mentre tu gli fai la domanda, lui ti vuol dire un'altra cosa, non accetta per niente, proprio nemmeno, forse non è che non ti voglia rispondere.
Ma che poi un po'
è sempre stato il suo carattere.
Sì, tanto,
ma era un comandante autoritario, diciamo così, in questi gruppi,
infatti,
in questi gruppi, sia da voi, forse dalla Severino meno, ma anche da Battisti, direi che non era nemmeno, era una via di mezzo tra le SAP e il partigianato, sei d'accordo?
No, ma non esistevano bene i commissari, con la Severino
che con
Battista. Anche se sulla carta erano commissari. È come se non ci fosse.
Erano dei regimi autocratici.
Sì,
è così?
Sì.
Dice, commissario ero io, comandante commissario.
No, la prima volta c'erano i commissari perché facevano parte delle direttive, no?
Certo.
Però erano figure quasi incolore.
Senti, tu ufficialmente eri, diciamo, uno portato dal partito, ti consideravi comunista, ecco, e hai fatto per esempio riunioni di partito, ne hai fatte tante che tu ti ricordi, proprio quelle che si andava solo i compagni. Fammi una che ti ricordi di quelle lì.
Ma i primi tempi con Scintilla alla sera.
Ecco, ma lassù, ma dopo.
No. Non mi ricordo di aver fatto riunioni di partito.
Ecco.
Cioè, era tacitamente, eri un compagno, ma poi che ci fosse una discussione, eccetera.
Ma per esempio, tu facevi un po' di propaganda oppure un po' di.
Ma non esisteva.
Così,
No, magari sapevano che lui ero comunista, ma poi più là non andava, anche perché forse mancava una capacità di dialogare, no? E non esisteva, ognuno era accettato per quello che esprimeva, che si comportava, eccetera.
E poi anche voi, che penso che vi consideravate un po' comunisti, eravate dei ragazzi abbastanza giovani, abbastanza
sprovveduti. Sì, ma guarda, in genere poi il problema dei comunisti erano tutte persone che uscivano dalle officine, cioè, tutto un gruppetto di ragazzi che si definiva comunista, compagno. Te andava a guardare Ansaldo, scuola San Giorgio, uscivano tutti, erano venuti tutti da quella zona lì, cioè da quelle, gli altri studenti, eccetera. Qualche dubbio.
Magari dopo sono diventati.
Va bene, dopo è un'altra faccenda.
Però lì. Erano molti questi ragazzi di provenienza operaia?
Io credo che fossero la maggioranza. All'inizio erano senz'altro la maggioranza, anche quelli che venivano.
E penso al tuo distaccamento lì nella Iori ancora. Proprio
nella Iori?
Perché non la Scintilla è un posto un po'
assente. Sì, vabbè, ma ce ne erano tanti. Io quelli che conosco, li conosco perché l'ho rivisto nelle officine, l'ho rivisto a lavorare, cioè, c'erano anche studenti che poi hanno studiato,
bottegai, come erano ragazzi che
però io ne ho visto tanti e poi non so la statistica, cioè, non l'ho mai fatto, però io credo che il nucleo degli operai fosse ben rappresentato.
Sì,
E poi avevamo i casi limite, avevamo anche il Marchese, Michi, Rosa di Vergagni, insomma, cioè, andavamo un po' da un punto all'altro. Poi dopo la guerra ho scoperto che molti erano, diciamo, figli di papà, non so, i fratelli Tobino, quelli del caffè, Ermanno e l'altro erano con noi, però erano già
era gente che te li sei trovati lì quasi un po' per caso, si sono formati un po' in montagna praticamente, un po' con voi.
Vedo, ognuno credo che abbia una storia a sé, bisogna vedere chi è venuto deliberatamente per scelta, chi è venuto per sottrarsi all'inizio.
Saranno stati anche i più, sembrerebbe, quelli che si sono sottratti un po' agli obblighi di leva o no?
Potrebbe darsi, perché in genere
ma anche a livello, poi si formava una selezione. Quando arrivavano i rastrellamenti, le formazioni diminuivano sempre numericamente.
Ah sì,
eh? Sì, sempre. Tutti i rastrellamenti, le formazioni, cioè, quelli che non sapevano resistere, che erano venuti per caso, eccetera, un bel momento si allontanavano spontaneamente, nessuno li tratteneva. Quindi quelli che sono arrivati erano per scelta. Poi anche lì c'è una differenza, ci sono gli ex militari sbandati, quasi tutti i meridionali che erano in formazione sono venuti, ma molte volte perché non potevano andare a casa, sono fermati, sono comportati anzi, molto bene. Ci sono altri, ci sono stati dei contadini che sono venuti. Andare a vedere ognuno è molto difficile.
Hai ragione, perché ognuno è una storia, perché in un esercito piccolo, ma così è vero che sarebbe proprio bello fare una storia, mille storie.
Parlando, io mi ricordo il distaccamento, il terzo distaccamento, Pette, da giugno a luglio, no? Un mese. E lì, a parte il fatto, ma è arrivato un gruppetto di Marco, che erano 5-6, tutti del distretto, che erano... Qui per prima sono arrivati i bersaglieri che facevano Monte Moro e varcavano lì, si esaltavano e venivano da noi. Qui marinai.
Ma sì, ma...
C'era Cric, cioè sono venuti diversi gruppetti e poi qualcuno lì, sai, l'oste, andate con i partigiani, eccetera. Questi arrivavano dalla marina.
Ma la Monte Rosa, te se prendi a luglio, a fine luglio, e poi si blocco di loco, ecco, si presentavano alpini della Monte Rosa appena rientrati dalla Germania, con questa caratteristica, maniche di camicia, fucile senza proiettili. No, perché li portavano? Quelli a quartierati qui nel Genovesato, li portavano, mi diceva, per quello che ricordo, a Righi, a questi, a fare le esercitazioni, quando erano nel mese di bosco non gli davano proiettili, quando erano là tagliavano la corda. Io ho avuto, sono stato un certo periodo con un gruppo d'alpini, non il Vestone, un gruppo d'alpini che poi emiliani, che poi dopo 15-20 giorni che eravamo insieme lì a loco hanno preferito ritornare verso le loro zone, infatti poi ho saputo attraverso Brea che si sono distinti come partigiani laggiù. Però dico, ognuno ha una storia, ognuno è un
secondo
caso.
Secondo me lì non va sottovalutato la propaganda che facevano i Vabbè. Civili, no. E la gente proprio così diceva, ma cosa state a fare?
Andate a casa.
Poi vedi, c'è un fatto, per molti attorno al movimento partigiano si è raccolto, secondo me, qualche cosa di romantico, un po' di romanticismo, quegli esseri inafferrabili. Insomma, eravamo i giovani. Eravamo imbevuti delle avventure di Robin Hood, delle avventure di Zorro, sai, vista al cinema, eccetera. Quindi, secondo me, una parte venivano convinti, e vedi poi i nomi di battaglia, Zorro, Sandokan,